siamo Salmo 28 e siamo un po', potremmo dire, alla... Sapete, quando c'è la fotografia esiste, una volta c'era il negativo, adesso non c'è più perché fanno tutto così, subito, tac. Potremmo dire che è un po' il negativo di quello che abbiamo visto stamattina nel Salmo 27. Cioè là sembrava tutto bello, gioioso, sereno, e qui comincia con un grido, ma sembra un grido che cade nel silenzio. E comincia con un grido, però è interessante che finisce con la parola. Il grido è l'uomo che non avverte la presenza di Dio. Pensate cosa vuol dire momenti di deserto, Signore dove sei? Perché non parli? Ricordate Francesco alla Verna, no? Parlami, parlami, e Dio gli parla attraverso le stigmate. Pensate a Marta Robin, no? In fondo per 10 anni ha lottato con Dio chiedendogli di fargli capire che vocazione mi dai alla fine, poi dopo scopre che la sua vocazione era esattamente la sua malattia. Però finché non capisci il linguaggio di Dio, lui può anche parlare, ma ricordiamoci che lui parla attraverso il silenzio. Pensate al silenzio di Elia, e ne parleremo poi anche in un altro salmo, ma quando noi leggiamo il primo libro dei Re, capitolo 19, se noi volessimo tradurre letteralmente, la possibilità di traduzione, forse quella meno comprensibile ma più plausibile, dovrebbe essere: ci fu il tuono di un silenzio impercettibile. Perché il silenzio impercettibile, cioè il Dio che fa silenzio, è come un tuono, cioè scatena dentro tutta una serie di reazioni che sono reazioni proprio di paura, di angoscia, di solitudine. Se tu non mi parli, è la fine. Infatti subito dice, se tu non mi parli, quando nella traduzione che c'è, quella tradizionale del breviario, sono come chi scende nella fossa, no? Si dice così, poi vedremo un'altra cosa. Però intanto è questa, da una parte c'è il grido dell'uomo, dall'altra parte c'è la parola di Dio, cioè questo Dio che parla anche attraverso il silenzio, e quindi la scoperta che quest'uomo fa, perché in mezzo a tanto silenzio in realtà lui mi ha parlato, non mi ero nemmeno accorto, ma lui parlava attraverso il silenzio. Perché tante volte noi siamo così occupati, così presi dal gridare, che soltanto quando smettiamo di gridare cominciamo a renderci conto che lui invece stava parlando. Ecco, un po' come l'esperienza di Agar, ricordate, no? Il libro della Genesi, dove Agar nel deserto grida, piange, 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 e poi finalmente, quando non piange più, vide davanti a sé una sorgente. Cioè, soltanto quando le lacrime vanno via e tu smetti di gridare, senti che l'angelo del Signore ti dice: Agar, non temere, guarda che davanti al tuo naso c'è la sorgente. Tu sei qui che pensi di morire di sete, ma è proprio lì. Devi solo alzare gli occhi, invece che piegare gli occhi sul tuo ombelico, guarda un po' più in là e cominci a vedere che le cose che prima sembrava non ci fossero, invece adesso ci sono. Bene, quindi abbiamo i primi due versetti, vedremo che sono un grido, e dall'altra parte c'è, sembra esserci il silenzio. Poi vedremo i versetti 3-5 che ci presentano un po' l'esperienza di questo antico orante, che è l'esperienza del male, l'esperienza dei nemici. Ricordate che nell'Antico Testamento non esisteva il male in senso astratto morale, era piuttosto un male che si incarnava invece in alcune persone negative. Allora poi potremmo dire è il maligno comunque, che si serve di tante forme per entrare nella nostra vita e disturbare. E allora sono i nemici, sono coloro che in qualche maniera vengono a rubarmi la serenità, la gioia che viene da Dio. E poi abbiamo i versetti 6, 7, finalmente quest'uomo smette di gridare e si rende conto che il Signore parla. Sono un po'. Dopodiché, gli ultimi versetti è una specie di professione di fede e un invito, una specie di esortazione al Signore perché il Signore possa portare a compimento la sua opera e diventa questo salmo, che è un salmo individuale, comincia a diventare un salmo collettivo, cioè salva il tuo popolo, che tra l'altro lo ridirò dopo, ma temo sempre di dimenticarmi perché le mie note sono fitte tutte a matita, qualche volta vi sfuggono anche, e è un po' la conclusione. Se voi guardate il Te Deum, non so se voi avete l'abitudine di dire il breviario, di pregare il breviario, l'ufficio delle letture di domenica o quando ci sono le feste, c'è il Te Deum, e il Te Deum anche in latino c'era Salvum fac populum tuum Domine, io me lo ricordo ancora in latino, ed effettivamente il Salmo finisce così, salva il tuo popolo e benedici la tua eredità. E questo, quindi questa, l'ultimo versetto di questo Salmo, versetto 9, è andato a finire nel Te Deum, che viene attribuito tradizionalmente a Sant'Ambrogio. Veniamo dunque a leggere un po' il Salmo. Ancora una volta è un Salmo Le David, cioè di Davide, come quasi tutti i Salmi del Salterio, in pratica sono tutti attribuiti, che sia di Davide vedremo, come tanti Salmi sono addirittura l'espressione della preghiera degli esuli. Poi dopo viene attribuita sempre, tradizionalmente sempre Davide, come ogni legge attribuita a Mosè. Tutti i salmi sono di Davide, tutta la sapienza di Salomone, cioè ci sono dei cliché nella Bibbia. Allora non c'era il copyright, per cui quando uno voleva dare importanza a un testo lo attribuiva a qualcuno. Già ve l'ho fatto notare un'altra volta parlando di qualche altro salmo, non mi ricordo più, nel Medioevo spesso c'erano questi falsi d'autore. Per esempio c'erano degli scritti che per anni e anni sono passati sotto il nome di Sant'Ambrogio, che Sant'Ambrogio non erano, e allora dopo, quando l'hanno scoperto, l'hanno chiamato Ambrosiaster, cioè non più Ambrogio ma un Ambrosiastro, cioè uno che si aspira a Sant'Ambrogio. Oppure San Tommaso d'Aquino, anche lì alcune cose attribuite a lui, allora l'ha chiamato il maestro di San Tommaso, per dire che è uno che si ispira a San Tommaso e che si è spacciato per San Tommaso. Perché così succedeva, tutte le cose che ci sono, che riguardano legge, legislazioni, alleanze, eccetera, e manifestazioni di culto, ordinamento del Tempio, tutto attribuito a Mosè. Povero Mosè sicuramente ha già avuto una vita lunga, 120 anni, avrebbe avuto 3 vite, ancora di più di no, effettivamente il 120 è già simbolico, 40-40-40 vuol dire che ha avuto una vita umana, 40 anni, piena, 3 volte, è stato 3 volte uomo, 3 esperienze, la totalità dell'esperienza umana che uno si può aspettare. Bene, cominciamo allora, dopo aver visto l'inizio di Davide, le David, comincia con un grido: a te, Yahweh, io grido. C'è proprio, comincia così, Heleka Adonai Ekra, in ebraico, così se vi interessa saperlo. E c'è questo Ekra, grido, già, si sente già che è una specie di, come il gracchiare di un corvo, e beh, viene in mente già quello che proprio nel libro, nel Vangelo di San Luca, no? E il Signore non ascolterà i figli che gridano notte e giorno. E lì vedete Ekra in ebraico, in greco è krazzo, si assomiglia, è il gra, quando uno grida il Signore si prende cura dei figli del corvo che gridano a lui, anche questa volta, anche qui nei salmi, no? Ora a te grido, o mia roccia, non tacere davanti a me. Non è restare in silenzio, ma c'è solo un verbo, tacere. Tu, Signore, sei la mia roccia, cioè sei colui, cioè io riconosco Dio come la mia roccia, ma purtroppo è una roccia silente. Lui tace, tace davanti a me. Perché? Perché non stia in silenzio con me. Questa è la traduzione letterale dall'ebraico. Perché non stia in silenzio con me. Mentre è chiaro che vuol dire, Signore, non tacere perché tu non resti in silenzio, ecco, perché tu non rimanga indifferente, perché, ecco, potrebbe voler dire questo. E io, allora, se tu taci, Signore, io chi sono? E io sia assimilato a chi scende nella fossa. Cosa vuol dire scendere nella fossa? Vuol dire morte, vuol dire mancanza di speranza. Uno che scende nello Sheol è finito, non ha più speranza. È una vita larvale, è una vita senza luce, buio, è un grigio torpore di vita. In fondo è come dire: Signore, tu sei la mia vita. Ancora una volta la stessa affermazione del Salmo precedente: il Signore è mia luce, mia salvezza. E qui, certo, se io non ho te e tu non parli. Interessante, perché la mancanza di parola di Dio è morte. Come comincia la vita nel mondo? E Dio disse, la creazione comincia con una parola. E Dio disse, tutto è stato fatto. E Dio disse, sia la luce. E Dio disse, allora la parola è una parola che smuove. Interessante che una persona così, potremmo dire, ignorante dal punto di vista della Sacra Scrittura, un centurione, un romano, un militare, che, capite, parlare di centurioni romani e parlare di militari era come adesso parlare dei carabinieri, allora proprio uno che è così, adesso registrando andare su internet mi querelano, allora ecco, luoghi comuni, sì, un po' come... dicevo, parlare di un centurione che ha capito questo: Signore, di solo una parola, cioè la tua parola è una parola che smuove le cose. Se io che sono un militare, quando c'è la battaglia e le cose stanno battendo la fiacca e c'è la paura che i nemici prevalgono, io incito i miei soldati e questi si rincuorano, e quindi basta la mia parola per fare questo, la tua parola, Signore, è capace di risanare il mio servo, quindi non c'è neanche bisogno che tu vieni a casa mia. Capite che questo è già una comprensione dell'efficacia della parola, è una parola efficace che provoca ciò per cui è stata mandata. Ricordate Isaia 55, la mia parola non tornerà a me senza aver prodotto ciò per cui io l'ho mandata, è una parola efficace. Quindi, Signore, se tu non mi mandi la tua parola, se tu stai in silenzio, io sono già morto, sono finito, la mia è una non vita. Ed ecco ancora la parola Shema, ascolta la voce della mia supplica. È una supplica di pentimento, quindi un grido, non mi ricordo se c'è, vediamo, Shema kol, kol vuol dire voce, ascolta la voce, tashanunai, e sì, c'è dentro la parola teshevà, che vuol dire pentimento, grido angosciato. C'è la radice è tesh, e quindi è sì, già due volte c'è teshech, quindi questo, e poi dopo riprende di nuovo tashunanai, quindi è proprio, siamo di fronte a una supplica, è la supplica di chi riconosce la propria povertà. Signore, non ho niente. È quella teshuvah che, dicevo, è il pentimento che precede poi la conversione. Stamattina vi dicevo il pentimento, no? Dopo che uno fa esperienza del peccato e del male, si pente, e quindi una preghiera. La preghiera che veniva fatta all'inizio di ogni grande festività ebraica si partiva sempre dal pentimento, cioè che è la consapevolezza del proprio peccato, come dicevo già all'inizio della messa, no? Riconosciamo i nostri peccati. Quindi ascolta la voce col della mia supplica, lo troveremo nel salmo successivo, questo col ripetuto per ben 7 volte nel salmo 29. E qui voce che vuol dire anche tuono, in ebraico la parola col vuol dire tutte e due le cose, tanto perché la voce di Dio è come quella di un tuono. E quindi ascolta la voce della mia supplica nel mio gridare verso te, nel sollevare le mie mani. Quindi c'è una supplica che è grido, ma è anche una supplica che è fatta di gesti, no? Siamo in Oriente, per cui i gesti sono molto importanti, non è semplicemente un esprimersi. Noi quando preghiamo normalmente siamo in silenzio, immaginiamo di essere nel Tempio di Gerusalemme durante la preghiera, c'erano dei cartelli che invitavano a non alzare troppo alta la voce, perché tutti parlavano a voce alta, perché la preghiera bisogna muovere le labbra. Non so se avete mai visto la gente al Muro del Pianto, no? Parlano, muovono le labbra, la testa, le braccia e anche le gambe. Quindi c'è, forse l'ultima volta che siamo andati in Terra Santa con l'ultimo gruppo che ho accompagnato un po' di anni fa, anche all'aeroporto c'era un ebreo osservante che era lì con i suoi ricciolini ed era col computer, perché non avendo la Bibbia era il computer, e faceva così, e qualcuno mi domandava: ma cosa sta facendo? Si è messo la tefillà, si è messo il coso per la preghiera, il velo della preghiera, e ha cominciato a fare tutte le... sì, e poi si è messo tutti i cosi intorno, ve lo ricordate che l'ho fatto... Prima in aeroporto, io l'ho visto lì in aeroporto, dopo in aereo non l'ho visto, probabilmente l'ha scattato un altro tempo, hanno dei tempi e delle ore, no? E per cui, ma per dire che il grido, ma poi anche il movimento delle braccia, le mani, alziamo le mani a te, no? Già anche noi quando eleviamo le mani per il Padre Nostro, è un gesto orientale, in effetti c'è molta gente che ti guarda bene in chiesa ad alzare le mani, guarda. Sì, ecco, però fa parte proprio del grido, elevo a te le mie mani, elevo a te, quindi la mia supplica è nel sollevare le mie mani verso il penetrale della tua santità. Il penetrale vuol dire la parte più profonda del Tempio, cioè il luogo dove entra solo il sommo sacerdote una volta all'anno, il Santo dei Santi. Infatti, siamo al versetto 2. Shema col ed el devirsi kodeshka. Sì, è il luogo più santo, è il luogo dove si fa l'esperienza più profonda di Dio, è il luogo, il penetrale, ecco, devir, della tua santità. E poi ancora i versetti che seguono, quindi abbiamo visto da una parte il silenzio di Dio e il grido, prima il grido poi il silenzio, un grido reiterato più volte, sottolineato attraverso diversi atteggiamenti, sollevare le mani, eccetera. E adesso comincia la parte in cui vengono elencati tutte le difficoltà. Non farmi fuori con i reshaim, Signore, non farmi fuori, proprio è... in effetti la traduzione, vabbè, in italiano bisognerebbe dire non strapparmi via, però il verbo ebraico è proprio il far fuori qualcuno, insomma. Quindi, Signore, non fare... Chi, ancora vi ricordate i reshaim chi sono, no? Sono coloro che seguono gli idoli, ve l'ho già detto stamattina, sono coloro che seguono, quindi, quali sono, qual è la loro specialità, questi malvagi, questi reshaim... sono gli operatori di vanità. Haven, la parola vanità, c'è anche la vanità, e vano, vuoto, si dice Hevel, ricordate Abele? Abele vuol dire vano, vuol dire che ha avuto una vita come soffio. Vanità di vanità, Hevel Evelim, ebraico. Siamo sempre al vuoto, no? Vuoto di vuoto, potremmo dire. Nulla di nulla, è l'illusione dell'uomo. E allora, chi sono questi malvagi, questi Reshaim? Sono quelli che seguono le vanità. Le vanità chi sono? Sono gli idoli, vani. Perché? Io ve l'ho già detto, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, eccetera, eccetera. Cioè, hanno un'apparenza di vita, quindi sono soltanto un soffio, è nulla, sono gli adoratori del nulla, coloro che seguono il niente, no? Quindi non hanno capito nulla, e seguono ciò che è vuoto, insomma. E qual è il risultato di questi nemici? Cioè, questi idolatri, in realtà, ricordate che quando tu ti allontani da Dio, esiste sempre quello che noi chiamiamo la relazione verticale, si perde anche la relazione orizzontale. Ricordate, amerai il tuo Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, e il prossimo tuo come te stesso. Cioè, non puoi amare Dio senza amare il prossimo, e non puoi dire di amare il prossimo senza amare Dio. Ricordate i profeti, no? Isaia, Geremia, eccetera, dove si presenta continuamente la prospettiva della ipocrisia. Andate nel Tempio, Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore, e poi non vi preoccupate dei poverini. Andate a fare i sacrifici, e Isaia che dice basta, sono sazio, sono disgustato di tutti i vostri sacrifici, perché tutte le vacche, i buoi, i vitelli sono tutti miei, che me ne faccio dei vostri sacrifici, mi offrite cose mie, andate piuttosto a prendervi cura del povero. È lì che incontri, cioè occorrono tutte e due le dimensioni, la dimensione verticale e la dimensione orizzontale, l'una senza l'altra è ipocrisia, e naturalmente se tu hai sbagliato mira e la tua direzione verticale va nei confronti degli idoli, allora anche la dimensione orizzontale va a ramengo. Ed ecco qui la dimensione orizzontale, cosa fanno questi? Parlano di pace con i loro vicini, il loro prossimo, no? I vicini, la parola è proprio vicini, noi traduciamo prossimo, ma quando io penso prossimo mi è sempre in mente qualcosa del catechismo, no? Ma se dico i miei vicini mi fa un po' più effetto, insomma, per quello che ho preferito tradurre letteralmente invece che usare una parola fatta come prossimo. Quindi parlano di pace con i loro vicini e il male è nel loro cuore, ecco la doppiezza, no? Cioè, da una parte sono gentili, buoni, ma dall'altra parte c'è il male nel cuore. Già viene in mente una lettura cristologica, no? Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. Il Signore guarda il cuore. Ricordate tutto il discorso che si trova in San Marco sulla purezza. Non sono le cose esterne che ti contaminano, ma sono tutte le cose che hai dentro nel cuore, e lì vengono elencate ben 12 situazioni negative, 12 vizi, non sono i famosi 7 vizi capitali, ma sono ben 12 in San Marco, per sottolineare che un 3x4 vuol dire c'è la totalità del male, la totalità del male viene fuori dal cuore, quindi sei tu che devi tenere chiusa la porta del tuo cuore al nemico per non farlo entrare, perché se entra alla fine ti fa fuori. Ricordate che già fino all'inizio, no? Caino, che si lamenta e dice, ormai io sono destinato al male, no? E Dio dice, no, il male è alla tua porta, è come un cane ringhioso che è alla tua porta, ma tu puoi dominarlo, cioè puoi tenerla chiusa. Dipende da te tenere aperta la porta o tenerla chiusa. Il male non è qualcosa che ti cade addosso in maniera ineluttabile. Anche se fossi anche nella debolezza più estrema, Dio ti lascia sempre la forza di tenere chiusa la porta e di reagire al male, perché se no noi saremmo fritti. Quindi abbiamo sempre la possibilità di rispondere in maniera negativa al male, Dio ce la lascia sempre questa, almeno come desiderio, e quindi vuol dire che in qualche maniera ci lascia la possibilità di salvezza. Ma se no cadremmo nel fatalismo, il male ti cade addosso e sei finito, no, assolutamente. Ricordate Papa Francesco che diceva: state attenti a non lasciare la porta del vostro cuore con la chiave fuori, tenetela dentro, in modo tale che, perché se la chiave fuori devo uscire per chiudere, per prenderla, nel frattempo il diavolo è come il topolino che entra e ti frega, no? Ecco. E allora ecco, il male è nel loro cuore. La risposta allora, Signore, per tutto questo, io ormai mi trovo in questa situazione, mi trovo in mezzo agli empi, tu fai silenzio, capite che c'è tutta una situazione negativa, no? Da una parte un Dio che non parla, dall'altra parte un male che è sempre più insidioso e sempre più forte, Signore cosa faccio? Come faccio a rispondere? E allora ecco la domanda di quest'uomo: dona loro secondo la loro opera, è al singolare, la loro opera. Allora capite che cosa sta chiedendo quest'uomo? Sta chiedendo l'applicazione della Mishpat. Vi ricordate la Mishpat? Abbiamo detto che è il giudizio sul male, cioè Signore, tu per far sì che questi uomini che hanno fatto il male gli ricada addosso. Per il resto è normale, no? È l'effetto boomerang del male. Ricordate Suor Elvira che diceva ai suoi ragazzi che se entravano in comunità per tossicodipendenza o altro: ragazzi, non fate mai il male, perché il male esce da voi, fa il giro del mondo, torna indietro e vi colpisce qui. Quindi è sempre l'effetto boomerang. Il male non è mai qualcosa che tu fai e poi te ne liberi. Se tu lo fai, alla fine ti cade addosso, è sempre così. Allora, in fondo, è proprio il tema della Mishpat, cioè il giudizio di Dio sul male. Dio dice: il male è qualcosa che ti distrugge, e quindi stai attento che se tu continui a coltivarlo, alla fine vieni schiacciato dal male che hai coltivato. Hai coltivato, hai allevato in casa la vipera, e lei ti produce un sacco di viperini. E a un certo punto, se tu non ammazzi la madre, puoi ammazzare i viperini una buona volta, ma la madre le produce sempre di più, e quindi bisogna arrivare a uccidere la madre è il male radicato nel cuore. Noi stiamo lì a pulire il piatto, ricordate il Vangelo, e poi il vostro intimo è pieno di iniquità. Siamo sempre a temi che vedete che l'Antico Testamento si ricollega sempre col Nuovo, no? C'è tutta una mentalità che è stata assorbita da Gesù, educato dalla mamma, dal papà, dai salmi pregati in famiglia, perché i salmi, guardate che non sono le preghiere liturgiche che si pregavano nel Tempio col breviario, Noi abbiamo un po' questa idea. I salmi erano le preghiere casalinghe, fatte in casa, erano le preghiere di famiglia, che poi qualche volta in qualche festa si cantavano insieme, oppure nelle feste dell'ascensione, nel cammino del... nella cammino che si andava verso Gerusalemme, c'erano proprio questi salmi che venivano cantati per continuare a pregare mentre si camminava, per festeggiare il pellegrinaggio. Ecco. Per cui alcuni salmi poi hanno anche una tonalità un po' liturgica, un po' epica. Poi più tardi, quando viene fondata la sinagoga è già tardiva, siamo già ai tempi della ricostruzione del Tempio, siamo già nel IV-IV secolo avanti Cristo, ma ai tempi di Abramo, Isacco, Giacobbe, ai tempi degli altri tempi non c'era, c'erano diversi templi in Terra Santa, in Palestina, e poi finalmente, fatti fuori tutti perché erano sempre, era difficile tenerli sotto controllo, distrutti tutti gli altri templi, ne rimane uno solo, quello di Gerusalemme. Con la rottura ne viene costruito un altro a Samaria per fare il contraltare, perché la gente per nostalgia tornava a Gerusalemme, poteva avere la nostalgia di tornare a casa, di ricomporre la disunione. Allora dice: è meglio fare un tempio qui, così questi non vanno là. Per cui c'era il regno del nord col suo tempio, il regno del sud col suo. Per cui non solo è diventata una scissione politica, ma anche uno scisma religioso. Per cui le due cose si sono completate a vicenda. E allora ecco: Signore, questi hanno fatto il male, dona loro secondo le loro opere, secondo il male delle loro azioni. O Signore, queste persone che hanno fatto il male, fa che vedendo gli effetti del male in qualche maniera si possano scuotere. Capite che se uno fa il male e gli va bene, è chiaro che viene invogliato a farne sempre di più, no? Ma se invece ogni volta che fai il male ti cade addosso qualcosa, cominci a dire, beh, insomma, non si sa mai, è meglio tornare indietro, a buon conto, non sono sicuro che Dio c'è, ma non si sa mai, diceva quello là, no? Ma anche, no, ve l'ho già detto che mio nipote, che, di cui ho benedetto le nozze qualche settimana fa, un mese, boh, ormai 2 mesi fa, quasi 2 mesi fa, quando era adolescente, eccetera, 17-18 anni, un giorno sua madre lo vede scendere dalla sua camera con un pacco di roba così, quadri, quadretti, madonnine, rosari, dove vai? Vado a mettere sta roba in cantina, perché non serve a niente sta roba qui. E dopo qualche settimana sua madre lo vede salire con tutto sto pacco di roba, dove vai? Vado in camera a rimettere a posto tutto, perché da quando l'ho messo in cantina una sfiga dietro l'altra. Allora, a buon conto non si sa mai, no? Ecco, il male che ti cade addosso, comunque, se vuoi fare a meno di Dio, provaci un po' e poi vedi cosa succede, no? Chi sputa in cielo si sputa in testa, cioè sempre un po' questo, quindi è un proverbio milanese, no? Chi sputa in cielo si sputa in testa, non è che ti cade, che rimane su qualcosa. Ecco allora che il male, secondo il male delle loro azioni, secondo l'opera delle loro mani, dona loro. Cioè, Signore, fa che il male provochi ciò per cui è stato mandato. Ricambia il loro merito ad essi, cioè in fondo ripagali con la stessa moneta, fa il male, sì, infatti dice rendi loro quanto meritano, e in realtà in ebraico è ricambia il loro merito ad essi, ricambiali secondo quello che hanno fatto, perché non sono attenti alle opere di Yahweh. Ecco da dove deriva il male, ecco da dove deriva la distruzione, quando tu non sei attento a ciò che Dio fa, attenti alle opere di Yahweh. Quali sono le opere di Yahweh? Ma è tutta la creazione, la bellezza, è ciò che Lui costruisce dentro di te, la pace che ti dona, è la fede, è la consolazione di averlo vicino. Ricordate già che il sentire che Dio davvero non mi abbandona mai, che è sempre con me, che è il mio Dodì, ecco, diciamo così. Ora, questo che è il mio diletto, colui nel quale trovo pace, consolazione, gioia, comunione di vita. E allora, queste persone non sono attenti alle opere di Yahweh e all'agire delle sue mani. Qual è l'agire delle mani di Dio? È la creazione, le stelle, il cielo, il sole. Immaginate la bellezza dell'Oriente quando il tempo è bello, c'è una luce incantevole, e laddove, soprattutto nel nord della Palestina, c'è acqua, allora tutto è rigoglioso, piante, ma già allora lo era, non solo adesso, perché adesso hanno anche incanalato il Giordano, ma già allora era la terra promessa. E mica per niente, loro che venivano dal deserto, allora io dico, oh, ma qui veramente è il paradiso, è la terra promessa, è il giardino, è l'Eden. E notate bene che in Oriente, poi dove davvero è tutto secco, per loro avere una pianta verde, addirittura, io mi ricordo quando sono stato in Siria, tu entravi in un cortile, lì sono dei cortili che sono un po' come un patio, e hanno una specie di fontana nel centro, un po' proprio quelle case orientali, no? E in mezzo ci sono delle piante, dice, ma come fanno a crescere le piante? E tutte di plastica, pur di avere del verde, avevano detto delle piante di plastica, perché? Perché non c'era possibilità, e allora la plastica, anche se non la innaffi, va bene lo stesso. E dava un bel effetto, però, proprio di entrare in un luogo fresco, in un luogo che dà pace. Quindi per loro il massimo della bellezza qual è? È avere un luogo dove c'è acqua, e quindi una fontana, una sorgente, ricordate la descrizione che si fa nei primi capitoli della Genesi, e poi tante piante, tanti alberi, e quindi più alberi ci sono, più hai segno di vita, di abbondanza. Quindi non vedono l'agire della mano di Dio. Allora, siccome non hanno fatto questo, cosa fa Dio? Egli li demolirà e non li riedificherà più. In fondo, ecco, è sempre il famoso effetto boomerang. Dal momento che tu ti sei chiuso a Dio, ebbene, sappi che hai scelto la morte cadrà su di te. Ecco sempre il famoso mitzvat, il giudizio di Dio, che è in fondo per scuoterti, cioè non è qualcosa che Dio fa in maniera sadica per distruggerti, ma ti fa capire, guarda dove sei arrivato. È quello che viene detto sempre quando tu ti trovi di fronte a un tossico, genitori che sanno che il loro figlio è tossico, prima cosa da fare è sbatterlo fuori di casa, perché si rende conto che questo male in realtà gli sta cadendo addosso e non può far più niente. Quando finalmente dirà aiutatemi, perché lui sarà sempre lì a dire, ma tanto sai, dura guerra che io resisto, no? In casa mi danno tutto, i soldi me li danno, mi posso drogare, posso fare i cavoli che voglio, sto a letto tutto il giorno pimping perché non posso andare a lavorare perché sono in preda ai fumi della droga, cioè, e il genitore poverino, ma andiamo alla Cernig, non a Cernig, al CERT, Cernig è un'altra cosa, Cernig con il Torino per la pace è un'altra cosa, l'arsenale della pace, andiamo al CERT, andiamo di qui, andiamo di là, ti cambiamo il sangue, ma se non ti cambi la testa bisogna fare un'altra cosa. Allora quando i genitori hanno il coraggio di sbatterlo fuori, in effetti tutti quelli che ho incontrato sia nel Cenacolo, l'altro, quando i miei genitori hanno avuto l'idea benedetta da Dio di buttarmi fuori, allora ho detto aiutatemi, e in quel momento mi hanno aiutato sul serio. E allora cosa fa Dio? Dio fa la stessa cosa, ti fa vedere che tu credevi di fare meno di lui, e lui ti dice ok, boh, ti sbatto fuori, vediamo un po' cosa succede. E quando finalmente non ce la fai più, convung la gela fa più, e si rivolge al buon Gesù. Quando uno non ce la fa più si rivolge al buon Gesù, ecco, siamo sempre un po' così. E allora ecco qui, egli li demolirà e non li edificherà più. E allora ecco qui la parola Baruch Yahweh, benedetto Yahweh, perché ha ascoltato la voce della mia supplica. Adesso c'è un risvolto, cioè come dire, Signore, adesso riflettendo su ciò che succede agli empi, ho capito che tu parli, cioè che tu in realtà non sei lì con le mani in mano, ma tu stai parlando. Tu mi hai fatto capire che il fatto stesso che io non ti senta non vuol dire che non ci sei. Anzi, quelli che lo sentono di più sono proprio gli empi, che paradossalmente lo sentono perché si sono sottratti a lui, hanno capito che il Signore parla e tu hai chiuso gli occhi ed è peggio per te. E allora ecco il paradosso, no? Tu hai ascoltato, benedetto, Baruch Yahweh, benedetto, perché ha ascoltato la voce della mia supplica, ancora una volta la mia teshuvah. Yahweh è mia forza, è mio scudo, e quindi non mi delude la forza. Quindi la forza vuol dire la capacità di reagire al male, è il mio scudo, mi ripara, è la forza che non è la forza distruttiva ma è la forza rigenerativa, è la forza che crea, è una forza creatrice. In lui ha confidato il mio cuore. Non lo sento, non lo vedo, non ho ascoltato, ma già guardando a ciò che compie ho capito come lui parla. Parla attraverso le opere, parla attraverso i fatti. Anche se a me sembra silenzioso, in realtà lui sta agendo, sta operando. Io sono stato aiutato ed esulterà il mio cuore e col mio canto lo loderò. Yahweh è forza per lui. È uno per lui. Cioè, effettivamente, certo, è la lectio difficilior, no? C'è una lettura più facile del testo che quello. Visto che cos'è questo lui? Ma lui, non lo so. E allora cosa faccio? Facciamo per noi, no? Capite? Quando trovo un testo che è incomprensibile cerco di adattarlo. In realtà, perché per lui? Ma se noi leggiamo bene, io vi rileggo, no? Io sono stato aiutato ed esulterà il mio cuore e col mio canto lo loderò. Yahweh è forza per lui. Chi è questo lui? È il mio cuore, cioè è Yahweh che diventa la forza del mio cuore. Mentre certo è più facile quando tu ti trovi lì, io ho trovato soltanto questa possibilità nel testo che io ho dai salmi in ebraico, e parla soltanto lui, quindi non è noi, E dunque dico, io ho detto, perché lui? Ho cercato di ragionare e mi pare che il lui sia riferito al cuore. Cioè è lui che, a forza del mio cuore. E poi cos'è? È rifugio e Yeshuot, salvezza. Vedete che c'è il tema della parola Gesù, colui che salva. Lui è rifugio e Yeshuot, è rifugio di salvezza per il suo Meshiko, il suo Messia. Cioè, vedete, Meshiko vuol dire suo. Allora, noi diciamo il suo Messia, loro dicono il Messia suo, no? Conclusione, Signore, tu sei colui che si prende cura. Che cosa c'entrano questi due versetti che sembrano esulare? Probabilmente si riferiscono a una lettura che è stata fatta di questo salmo nel momento dell'esilio. Potrebbe essere il salmo degli esiliati. Signore, ma perché non parli? Siamo qui in mezzo a gente che adora gli idoli. Signore, perché non fai qualcosa? Signore, perché? Capite? Immaginate l'esilio, la solitudine, non abbiamo un tempio, non possiamo più esprimerci come vorremmo. Perché, Signore, sembra che questi qui, che non credono in nulla, tutto gli vada bene? E poi non abbiamo più neanche un re, non abbiamo più neanche un Mescià, un unto, un consacrato. E allora la conclusione è, Signore, io ho tanta speranza, cioè io so che tu sei rifugio di salvezza per il tuo Mescia, anche se adesso non c'è ancora, non lo vediamo più, perché in pratica la casa regnante è finita, è diventato uno come gli altri, esiste ancora la discendenza di Davide, ma dov'è il regno? Può essere re come i Savoia in Italia, no? Capite? Sì, sicuramente, sono re d'Italia, ma dov'è il regno? È una repubblica ormai. Buonanotte, è un titolo, quindi anche Gesù era discendente di Davide sicuramente, ma dov'era il suo regno? Sulla croce? Il suo trono è lì, capite? E allora ecco, il Signore è rifugio e salvezza per il suo Mescià, quindi Mescicò, e cosa fa? Salva, di nuovo il termine, la radice di Yeshua, no? Salva, Oshat, salva il suo popolo, salva il tuo popolo e benedici la tua eredità. Ancora una volta è il riferimento, Signore, noi siamo il tuo popolo, anche se siamo lontani, noi restiamo tuoi, anche se siamo figli peccatori, rimaniamo figli, non siamo diventati servi, manteniamo la nostra identità di figli. E allora pascili e portali su per l'eternità. Cioè la parola è ha olam. Olam vuol dire, quando noi abbiamo eterna la sua misericordia, chi le olam ashdo, il famoso salmo, lodate il Signore perché è buono, eterna la sua misericordia, lodate il Dio degli dei, eterna la sua misericordia. In ebraico il ritornello è chi le olam ashdo, e olam vuol dire eterna, vedete, eterna è la sua misericordia. Perché? Chi? Perché? Olam, la sua olam, la sua misericordia è eterna. È eterna, poi ashdo vuol dire la hesed, la sua misericordia, quindi eterna è la sua misericordia, l'amore, l'eternità. Quindi, Signore, tu cosa fai? Prendi il tuo popolo, ti prego, è un'esortazione a Dio, benedici, noi siamo la tua eredità, siamo alleati con te, siamo i tuoi figli, eccetera eccetera, pascili, anche qui si riconosce che siamo pecore senza pastore, e poi portali verso l'eternità, cioè per sempre, portali su, tienili in alto, perché per sempre, non soltanto per un po', anche se siamo lontani, anche se ci troviamo in un luogo di solitudine, di abbandono come l'esilio, però tu sei sempre con noi. Detto questo, penso che possiamo anche noi pregarlo insieme e così cercare di gustarlo un po', spero che pian piano i salmi entrino dentro di noi in maniera, in modo che diventino anche la nostra preghiera, perché di fatto i salmi sono questo, è la preghiera del popolo di Dio che continua la tradizione antica dell'antico popolo di Dio, che non è stato sradicato e tolto, ma noi siamo semplicemente l'evoluzione del vecchio popolo di Dio. È la stessa pianta, insomma. Le radici sono quelle. Noi non possiamo non dirci ebrei, insomma, siamo fondamentalmente ebrei, perché il San Paolo dice che noi eravamo come l'oleastro, l'ulivo selvatico che è stato innestato sull'ulivo buono, che è Israele. Non è che noi siamo l'ulivo buono che è stato innestato su quello selvatico di Israele, è il contrario. Per cui questa è la nostra, noi, la Bibbia è un libro sacro di Israele, non è mica nostro, mica l'abbiamo inventato noi. Non l'ha scritto neanche Gesù Cristo, l'ha ricevuto anche lui, capite, l'Antico Testamento. Bene, possiamo allora pregarlo insieme. A te, Yahweh, grido, mia roccia, non restare in silenzio davanti a me, perché se tu resti indifferente davanti a me, io sono come chi scende nella fossa. Ascolta la voce della mia supplica quando ti grido aiuto, quando alzo le mani verso il tuo santo tempio. Non strapparmi via con gli empi e noi operatori di iniquità, che parlano di pace al loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore. Ripagali secondo le loro opere e la malizia delle loro azioni. Secondo l'opera delle loro mani trattali. Rendi loro quanto meritano, perché non hanno compreso le opere di Yahweh, l'agire delle sue mani. Egli li demolisce e non li riedificherà più. Benedetto sia Yahweh, che ha ascoltato la voce della mia supplica. Yahweh è mia fortezza e mio scudo. Ho posto in Lui la fiducia del mio cuore. Mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore. Col mio canto gli rendo lode. Yahweh è fortezza per noi, rifugio di salvezza per il suo consacrato. Salva il tuo popolo, benedici la tua eredità, pascili e sostienili per sempre.